Allora, questo qui è un libro che mi è stato commissionato dal mio editore giapponese, il quale, dopo il successo del libro sull'ISIS, e in particolare dopo il rapimento dei due giornalisti giapponesi che poi sono stati ammazzati dallo Stato islamico, si è accorto che non c'era assolutamente nulla sulle modalità dei rapimenti, come funzionano, come si paga, cioè tutto ciò che avviene dietro le quinte. Io devo dire che all'inizio non ero molto entusiasta perché questa non è la mia materia, cioè, nel senso io lavoro sul terrorismo, però mi sono resa conto che in realtà io avevo tutti questi contatti che ho accumulato attraverso 20 anni di carriera con negoziatori e quindi mi sono andata un po' a rivedere i documenti che avevo e così ho cominciato a rintervistarli, cioè a parlare con loro ed è uscito fuori questa storia incredibile che io sicuramente non conoscevo di come i rapimenti dall'11 settembre in poi hanno in realtà finanziato il terrorismo, cioè che sono stati una parte importante del finanziamento del terrorismo.
Tra l'altro, questo contribuendo anche allo sviluppo del traffico dei migranti, che è una fonte ancora più importante, una voce ancora più importante per le proprie risorse. C'è un personaggio che incontri nel primo capitolo, lo chiami il negoziatore, che parla di sequestri e della sua attività di mediazione nei sequestri di occidentali, un po' come se parlasse di un settore merceologico, industriale, come se si parlasse di commercio tessile. Quello che traspare dal libro è proprio un sistema economico altamente interconnesso con un numero enorme di parti interessate. Ti sembra una similitudine calzante?
Sì, nel senso il negoziatore in realtà fa un mestiere nel quale coinvolgersi a livello emotivo è troppo rischioso, cioè potrebbe mettere a repentaglio la vita degli ostaggi, per cui ecco perché mantiene questo tipo di distacco, però chiaramente è un mestiere, si può dire che lo fa perché viene pagato, cioè non lo fa per motivi caritatevoli. Infatti il libro inizia proprio col negoziatore, che poi il negoziatore non è uno solo, ma sono tanti, cioè in un certo senso io ho compilato proprio per evitare, tanti nomi non li posso menzionare perché sono individui che lavorano veramente nell'ombra, per cui per non dire il negoziatore 1, 2, 3, li ho messi tutti insieme, perché tanto tutti dicono esattamente la stessa cosa.
Senti, però da questo punto mi viene in mente un po' il libro di Roberto Saviano, Gomorra, che insomma a modo suo contribuì anche ad accelerare le attività di lotta alla camorra. C'è in tempo la speranza che la reazione delle istituzioni e quella popolare possa portare anche a questo tipo di conseguenza?
Beh, certo, questo è un sogno in un certo senso, perché tu non sai mai poi quanto il tuo libro possa incidere sulle decisioni politiche. Però quello che io descrivo è un circolo vizioso, perché insomma noi paghiamo i riscatti, con i riscatti loro continuano la loro attività jihadista, espandono la loro attività finanziaria nel traffico dei migranti e questi migranti alla fine vengono da noi, cioè mettono una pressione tremenda sulle nostre strutture sociali, ma anche sulla politica, perché quello che sta succedendo in Europa è veramente preoccupante. Quindi la soluzione potrebbe essere, e io insomma lo dico alla fine del libro, invece di pagare tutti questi soldi, perché qui parliamo di grandi cifre, invece di pagare tutti questi soldi ai jihadisti, perché non li mettiamo insieme e facciamo una sorta di piano Marshall per poter aiutare questi paesi a risollevarsi dalle condizioni economiche che poi li portano alla destabilizzazione politica, all'immigrazione, ma anche al jihadismo.
A proposito del pagare, nel prologo del libro dici che gli italiani pagano sempre bene, e riferendoti al pagamento dei riscatti per i nostri connazionali sequestrati. Nel libro critichi questa politica di pagamento che il governo ha sempre negato di aver in realtà perseguito, ma l'Italia in questo senso rappresenta un'eccezione oppure una regola rispetto ad altri paesi?
Ma insomma, i paesi europei pagano tutti, a parte insomma, la Gran Bretagna, i paesi scandinavi, però insomma, la Francia paga, la Spagna paga, la Germania paga, questi sono i paesi che hanno anche un contingente di persone, di giornalisti, ma anche di gente che lavora nella cooperazione molto alto. L'Italia paga più degli altri per una serie di motivi che sicuramente in parte sono motivi politici, nel senso che si è fatta una scelta Ma dall'altra parte anche perché questi rapporti particolari con la Libia, per esempio, come io racconto all'inizio del libro, sono tali per cui il pagamento del riscatto è quasi un pegno che bisogna pagare per poter continuare a fare grandi affari in Libia, nel senso viene calcolato in un certo senso come una sorta di pagamento aggiuntivo per poter fare affari. Infatti noi paghiamo continuamente sempre cifre enormi, cioè l'ultimo rapimento di due italiani e un italo-canadese che sono stati liberati alla fine dell'anno era tra i 5 e i 6 milioni di euro. Insomma, questi sono tanti soldi per questa parte del mondo.
Allora lì però esiste secondo te una forma di connivenza da parte delle istituzioni libiche?
Sicuramente c'è una connivenza da parte delle istituzioni libiche, c'era sicuramente nel caso di Gheddafi, oggi c'è nel caso di tutte le istituzioni libiche, cioè nel senso in Libia abbiamo tre governi, cioè non si sa bene chi controlla cosa e la connivenza è un po' con tutti. Allora, nel caso dell'ultimo rapimento appunto di questi operai che lavoravano a Gaza alla costruzione dell'aeroporto, anzi alla riparazione dell'aeroporto, la mediazione è stata fatta dai fratelli musulmani. Molto probabilmente è stata fatta dai fratelli musulmani perché chi li ha rapiti non aveva neanche la capacità di poter negoziare in una lingua straniera che non fosse l'arabo. Però è certo che la presenza dei fratelli musulmani in quella zona ci dice che il jihadismo ha penetrato anche la struttura, diciamo, istituzionale di quella zona. Quella è una zona dei Tuareg, che non è sotto nessuno dei tre governi ufficiali. Quindi dovunque poi tutto ciò accade, anche se a livello locale molto piccolo, chi controlla il territorio è, diciamo, il personaggio con il quale si negozia.
In conclusione, Loretta, il libro termina con un breve racconto delle due veglie elettorali principali del 2016, cioè quella per il voto su Brexit e quella per l'elezione del presidente statunitense. Entrambe sappiamo come sono andate, entrambe si sono poi risolte con un esito inatteso, entrambe sono state influenzate dal discorso sull'immigrazione e i movimenti xenofobi e isolazionisti, insomma, guadagnano consensi un po' ovunque, particolarmente in Europa, eppure dall'altra parte l'Europa si dice abbia bisogno di 1.800.000 immigrati in età da lavoro ogni anno, questo per eguagliare il tasso di crescita industriale degli Stati Uniti, almeno secondo un rapporto pubblicato recentemente dalla banca svizzera UBS. Qual è la risposta a questa dicotomia, questo conundrum, come lo chiamiamo noi?
Ma dunque, il rapporto della UBS, che poi ci sono stati anche altri rapporti dell'Ocse, per esempio, che parlano di questa necessità di importare un altissimo numero di immigrati ogni anno, chiaramente un rapporto che considera gli immigrati come dei numeri, cioè nel senso poi tra quei 1.800.000 che sono entrati in Europa nel 2015 ci sono bambini, ci sono persone anziane, ci sono persone che non parlano la lingua, cioè non è che questi sono immigrati che vengono immediatamente immessi in un sistema produttivo e che poi all'interno di questo sistema produttivo riescono a generare una crescita economica che ci porta a eguagliare quella degli Stati Uniti, cioè il discorso è infinitamente molto più complesso. Poi c'è il problema sicuramente dell'integrazione. Io devo dire la verità, non credo che l'Europa abbia bisogno di questo tipo di immigrazione a questi livelli così alti, mantenendo le strutture produttive così come sono. Sicuramente se l'Europa cambia la politica industriale e torniamo a produrre in Europa come producevamo negli anni 60, allora il discorso cambia, giustamente, perché c'è un grossissimo invecchiamento della popolazione. Però questo richiede un cambio radicale. Chissà, forse magari questo cambio radicale adesso avverrà perché con l'elezione di Trump e questa politica diciamo, di contenimento della globalizzazione, forse ci sarà un cambiamento di questo tipo. Però le conseguenze di questo cambiamento potrebbero essere disastrose, nel senso la chiusura dei mercati potrebbe avere proprio su queste zone da dove i migranti arrivano delle conseguenze altamente negative, quindi noi potremmo vedere un'accelerazione anche del numero di migranti. Questo non è un problema che può essere risolto facilmente, perché è un problema estremamente complesso e va risolto non a livello nazionale, ma a livello internazionale. Nel caso dell'Europa, sicuramente a livello dell'Europa unita, non a livello di singoli paesi.